apa tuh bu?
Si sente?
Si sente? Si sente sì. Sente che sotto qualcuno faccia un segno,
come se si l'ho controllato qua del collo che si già mettato la foto.
Iniziamo. Senta che risolto. Allora iniziamo con la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo che vi è stata testé distribuita. Alziamo in piedi. Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre Celeste e ci hai detto che chi vede te vede lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura. Fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito. Fa ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla Samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio, tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia. Fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te, suo Signore risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore. Fa che chiunque si accosti a uno di loro si senta appeso, amato e perdonato da Dio. Manda il tuo spirito e consacraci tutti con la sua unzione, perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la sua Chiesa, con rinnovato entusiasmo, possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia, a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre Daniele mi ha beccato mentre stavo salendo dicendomi che stavo sbagliando piano, perché in effetti sono preso l'ascensore ma sono uscito piano terra invece non sto primo piano, volevo prendere ancora un po' di tempo, e poi dicendo io la volta scorsa sono arrivato con un libretto soltanto mentre tu sei venuto armato di una pila di libri, e aveva ragione, addirittura senza rendermene conto ho portato anche questo che non c'entrava niente, ma per il desiderio di portare tante cose l'ho afferrato, probabilmente è un segno di insicurezza, più cose uno ha bisogno di avere accanto a sé vuol dire che è meno sicuro di quello che ha in mano. Lui era più tranquillo, aveva un libro, l'aveva afferrato bene e ve lo ha esposto, ce l'ho esposto bene sabato scorso. Oggi mi arrabatterò un po', ma spero che sarete comprensivi, se non sarete comprensivi non mi offenderò se qualcuno si allontanerà, vi assicuro che non lo inseguirò. Il titolo generale delle nostre catechesi, lo sapete, è Il nome di Dio è misericordia. E in questa seconda catechesi noi parleremo dei i santi della misericordia. È un titolo, è un sottotitolo un po' attaccabile, pensavo, riflettevo in questi giorni. Un po' attaccabile perché uno potrebbe contraddire dicendo ma quali santi non sono santi della misericordia? Come si può essere un santo senza essere un santo della misericordia, un santo di misericordia, un santo misericordioso? Se il nome di Dio è misericordia, ogni santo deve essere un santo di misericordia. Ed è vero, ed è vero. Però è anche vero che se i santi riflettono un aspetto della santità di Dio, e difficilmente, a parte la Madonna, riescono a rifletterne tutti o tanti, ecco, è anche corretto dire che ci sono delle santità che meglio riflettono un aspetto ad un altro aspetto. E quello che sto dicendo possiamo vederlo confermato da quello che il Santo Padre ha detto nell'Angelus del 7 febbraio. Nell'Angelus del 7 febbraio, quindi pochi giorni fa, commentando all'inizio il Vangelo della chiamata dei discepoli, di Simon Pietro che si getta ai piedi di Gesù dopo la pesca miracolosa, dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ecco, il Santo Padre continua parlando della distanza che c'è tra il peccatore e il Santo con la S maiuscola, il Santo dei Santi, il tre volte Santo, il Signore, ma d'altra parte della necessità per ogni peccatore che il Signore non si allontani da lui. Il peccatore sente la distanza tra sé e Dio, ma al tempo stesso sente un bisogno terribile del Signore. Un bisogno di stare lontano perché non è all'altezza di stare vicino, ma un bisogno che il Santo dei Santi si avvicini perché senza di lui è perduto. Ecco San Pietro. Signore, allontanati da me, ma d'altra parte è lo stesso San Pietro che dirà: da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. E poi continua il Papa arrivando a parlare del perdono dei peccati e quindi dicendo: questo è l'essenziale del cristianesimo, diffondere l'amore rigenerante e gratuito di Dio con atteggiamento di accoglienza e di misericordia verso tutti, perché ognuno possa incontrare la tenerezza di Dio e avere pienezza di vita. Sono parole da ascoltare bene, da meditare bene, ricordandoci che quando sentiamo una parola all'interno di questo discorso del Papa non possiamo staccarla da quello che è venuto prima. Quindi quando il Signore parla quando il Papa parla di accoglienza e di misericordia, di amore rigenerante e gratuito di Dio, il suo sguardo è fisso su Gesù, quindi è un amore ben caratterizzato, non è un amore anonimo, non è una misericordia, un'accoglienza anonima, è il suo amore, è la sua misericordia, è la sua accoglienza. E poi arriviamo finalmente ai nostri santi, e qui in maniera particolare, continua Papa Francesco, penso ai confessori. Sono i primi a dover dare la misericordia del Padre seguendo l'esempio di Gesù, come hanno fatto anche i due frati santi, Padre Leopoldo e Padre Pio. E di San Leopoldo Mandici, San Pio da Pietrelcina, iniziamo la nostra riflessione. A dire la verità, quando abbiamo pensato di scegliere tre santi da proporvi oggi, avevamo pensato una terna leggermente diversa. Avevamo pensato sì, San Leopoldo Mandice, di cui forse dovrò dire qualcosa di più perché è un santo un po' meno conosciuto, San Francesco di Sales, che Padre Daniele ha citato in abbondanza sabato scorso, e poi il nostro Santo Padre Filippo Neri. Poi l'appunto è rimasto su un foglio e nel prosieguo del mese c'è stata questa traslazione dei due corpi dei santi confessori a Roma, quello per cui poi il Papa fa il riferimento esplicito al nome dei due frati santi, perché mentre queste cose venivano dette all'Angelus, i corpi dei due santi erano nella Basilica di San Pietro. E quindi senza neanche più tornare, più riflettere, ho preso i due nomi e ci ho aggiunto San Filippo. Oggi poi, confrontando il lavoro che stavo facendo con l'appunto preso un mese fa quando abbiamo pensato alle catechesi, mi sono reso conto che avevo inavvertitamente sostituito San Francesco di Sales con Padre Pio, ma non penso me ne vorrà San Francesco di Sales. Comunque Padre Mauro sabato prossimo semmai recupererà, collegando poi quello che dirà anche al Santo Vescovo Francesco di Sales. Bene, quindi di loro due parliamo. Il Papa dice: i primi a dover dare la misericordia del Padre seguendo l'esempio di Gesù, i confessori. È la loro vocazione. Un santo è tale perché realizza in maniera splendida quello che un aspetto della santità di Dio lo rende esplicito, lo rende visibile nella sua vocazione. e qua San Francesco di Sales ci aiuterebbe, ma non possiamo, dopo aver detto che non parlo di lui, non posso appoggiarmi a lui, sarebbe un po' scorretto. Però sappiate che San Francesco di Sales in questo ci potrebbe aiutare, ma anche qua rimanderò a sabato prossimo. Ebbene, un santo realizza compiutamente la sua vocazione, è santo nella sua vocazione, come e dove questa si esprime. E allora iniziamo dal nostro santo dalmata croato, 1866-1942, di lui dirò necessariamente qualcosa anche sulla vita, per comprenderlo un po' meglio, perché è una vita meno conosciuta di Padre Pio, che tutti conoscono, e di San Filippo Neri, del quale abbiamo parlato in abbondanza l'anno scorso, ma chi viene qua, a parte chi viene qua per la prima volta, ha sentito parlare comunque in tante occasioni. Quindi sugli altri due mi risparmierò un poco, mentre sarò un pochino più preciso, darò qualche particolare in più per San Leopoldo. È un croato, per la precisione un dalmata della costa della Dalmazia, quindi conterraneo di San Gerolamo, come San Gerolamo, santo traduttore, santo innamorato della Sacra Scrittura, santo che si percuoteva il petto con una pietra dicendo: Signore, abbi pietà di me perché sono un dalmata, come dire, ho la testa dura, noi siamo fatti così noi dalmati, quindi prendimi come sono, abbi pietà di me. Ecco, questa espressione di San Gerolamo tornava anche in San Leopoldo Mandic. Non so se avesse un carattere duro e spigoloso però come quello di San Gerolamo. Esternamente non era proprio niente di particolare. Padre Antonio Maria Sicari, da cui ho preso degli spunti sia per lui che per Padre Pio, dai suoi libri sui ritratti dei santi, lo descrive fisicamente così: uomo insignificante. Significante esternamente, se non lo incontrava per strada non gli dava due soldi, alto 1,35 m, potrebbe essere più o meno tanto così, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare. Diciamo che non era sicuramente un tipo che incontrato, ecco, impressionasse per la sua autorevolezza, per come si presentava. E i soprannomi e i giudizi che venivano dati su di lui, almeno in un primo tempo, erano di frate assolve tutti, confessore ignorante, giudicato di manica troppo larga, incapace di giudicare, incapace di essere superiore perché troppo indulgente con tutti, e quindi per esempio sconsigliato come confessore degli studenti cappuccini per questo stesso motivo. Quindi il nostro santo si fa cappuccino nella provincia quindi della Veneta, e la sua vita la passa a confessare 10-15 ore al giorno. Due episodi vi racconto per comprendere meglio la sua persona. Uno, la sua dedizione, che diventa sempre più chiara nell'andare avanti della sua vita, la sua dedizione di essere chiamato e di volersi dare tutto per l'unità del suo popolo. E quando pensa al suo popolo non pensa ai croati o ai dalmati all'interno dei croati, ma pensa agli slavi, al popolo slavo. Quindi si rende conto che il popolo slavo è diviso, ma soffre non tanto per le divisioni politiche quanto per le divisioni religiose. E quindi vorrebbe fare qualsiasi cosa, è pronto a dare la sua stessa vita perché ci sia un ritorno di chi si è allontanato dal Papa nella piena comunione con la Chiesa. Per questo vuole farsi frate, vivere e morire. Ma nonostante questo lui vivrà a Padova tutta la vita. Si apre lo spiraglio a un certo punto, perché nel 1922 Fiume diventa italiana e sembra che il nostro padre Leopoldo venga destinato al convento di Fiume, e questo per lui è finalmente la realizzazione dei suoi desideri. Può tornare nella terra da cui era venuto per diventare frate, può tornare lì finalmente operare personalmente per il riavvicinamento di tanti cristiani ortodossi alla piena comunione con il Papa. Ma ormai quello è stato un sogno di un attimo, fu un sogno di un attimo. Il vescovo stesso di Padova si muove ed è interessante quello che dice. perché scrive al provinciale facendo una cosa che era un po' un abuso, ma se ne rende conto e lo dice proprio, e si esprime in questo modo: la destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa grande insigne città e diocesi si possa mettere un'eccezione. Insomma, il provinciale aveva tutto il diritto di spostare il suo frate dove ritenesse meglio, in quale convento lui ritenesse. Il vescovo chiede un favore, chiede di non trasferire padre Leopoldo perché è troppo importante la sua opera di confessore nella città di Padova. E padre Leopoldo rimane a Padova. Aveva parlato per anni e anni a tutti di questo suo desiderio di vivere e di morire per l'unità dei popoli slavi, l'unità nella fede dei popoli slavi. Da quel momento praticamente non ne parla più, o non ne parla più almeno in maniera così esplicita. C'è un fatto che vorrei leggere perché ce lo avvicina in maniera simpatica al nostro San Filippo, un fatto che avviene poi dopo qualche tempo, che racconta un confratello e dice: tempo fa ebbi, sono il padre Leopoldo che parla, tempo fa ebbi l'occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla, di darle la comunione. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assiste qui nella confessione è il suo oriente. E le parole poi di padre Leopoldo: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà frattanto il mio oriente. Qui si era vincolato con dei giuramenti al Signore di offrire ogni cosa, di fare ogni cosa per l'unità della Chiesa, per il ritorno dei popoli slavi. E da quel momento capisce che questa sua azione, questo suo sacrificio stesso passerà non attraverso l'azione concreta nella terra d'Oriente, che era quello che desiderava, quanto nel vivere in maniera compiuta, perfetta, ogni particolare della sua vocazione, del suo ministero lì dove era. E quindi veramente l'incontro con ogni anima per lui era il suo Oriente. Sono tanto simili alle parole che il Santo Padre Filippo si sente dire riguardo, ricordate l'anno scorso chi era presente, riguardo il suo andare nelle Indie: Filippo, le tue Indie sono a Roma. Ebbene, è sempre del 1922 un passo degli annali dei Cappuccini Veneti, no scusate, dell'anno dopo, quindi un anno dopo l'occasione per lui di andare a Fiume, dove si legge: il reverendo padre Leopoldo da Castelnuovo, che era il suo nome preciso, Mandice era il cognome, nell'insegnamento e nella predicazione non riesce, essendo fortemente balbuziente, di debole costituzione e nano. Nella confessione però esercita un fascino straordinario. E questo per la sua forte cultura e per il fine intuito e specialmente per la santità di vita. Questo è un aspetto di come la sua vocazione, vi dicevo, da come la santità di padre Leopoldo poi è stata nel esprimere in modo compiuto la sua vocazione lì dove il Signore l'ha chiamato, che era diverso, nei particolari almeno, del luogo dove lui si sarebbe sentito chiamato. Ma andiamo all'origine della sua vocazione e leggiamo un altro passo dove appunto si parla di come è iniziata, e questo è interessante perché ci fa comprendere qualcosa di più sul rapporto che c'è tra la confessione, tra il suo essere confessore e la misericordia. Sono parole di padre Leopoldo. Quando ero bambino di 8 anni commisi una mancanza che non mi sembrava grave e tale la giudico ancora oggi. Lui era il 12° di 12 fratelli, una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della sua fede, quindi il compleanno potremmo dire della sua fede, della sua rinascita nella fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. adesso non vi so dire di quanti secoli prima, però si era tramandato questo fatto, questa della storia familiare precedente. 12 figli, 8 anni, una mancanza piccola, lo dice da adulto, per ripensando, c'era in effetti una cosa piccola, ma mia sorella mi rimproverò, e poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. C'è un parroco in sala? Sì. Non sono parroci in sala? È rimasto al piano di sotto, penso che senta le mie parole. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Mamma mia, rimasi tanto addolorato e dicevo tra me stesso: perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Un bambino di 8 anni. Ecco, se la sua vita voleva da un lato essere tutta donata al Signore per l'unità del suo popolo, dall'altro il suo ministero voleva essere quello di confessare con tanta bontà e misericordia. E questo è quello che fa tutta la vita, perché poi i fatti particolari sì, si potrebbero raccontare, possiamo raccontarne uno, possiamo raccontare per dire il tipo, ma sono cose che poi ci ricordano fatti simili capitati a Padre Pio, che conosciamo meglio, cioè incontri nella confessione per cui ci sono proprio delle conversioni. E se è vero che la confessione è sempre un richiamo alla conversione, richiede la conversione, ci sono dei momenti in cui questo capita più facilmente. Racconto, adesso non lo trovo ma non ha importanza, riguarda un contadino che si avvicina al confessionale di Padre Leopoldo perché la persona da cui era in servizio, quindi immagino fosse un dipendente, un bracciante agricolo, pretendeva che lui si confessasse, che facesse passo, immagino. E lui dice: per accontentare la padrona vengo a confessarmi, ma non voglio passare avanti nella fila agli altri, perché non vuole perdere tempo con queste sciocchezze. E dicendo: qui sono 40 anni che non si confessa, e se si confessa lo fa soltanto perché sente obbligato. Non si sa che cosa sono detti, si sa che però quando esce dal confessionale i presenti che hanno assistito, erano presenti al suo arrivo, al modo del suo arrivo, lo vedono uscire piangendo come un bambino, e piangendo non perché lo avesse trattato male, ma perché si era convertito, perché l'incontro con questo frate era l'incontro con una possibilità di conversione, non con questo che fosse un facilone. Non era facile nel perdonare, perché dava poca importanza al peccato, non avesse il senso della drammaticità del peccato stesso. La misericordia, l'incontro con la misericordia deve cambiare. La croce ci chiama alla penitenza, ma era una penitenza che spesso San Leopoldo prendeva su di sé. E se veramente le penitenze che dava erano leggere, non era leggera la penitenza, la vita di penitenza che lui, in maniera nascosta, faceva. E se si accontentava di poco da parte del penitente, non si accontentava di poco con se stesso. L'esperienza dell'incontro con lui, però, normalmente era l'esperienza dell'incontro con la misericordia, da cui ogni penitente si sentiva abbracciato. Vorrei leggere adesso qualche passo delle sue parole per entrare meglio, per comprendere di quale questo uomo di 135 centimetri, questo nano, come si scrivono gli annali del suo ordine, balbuziente, claudicante, di quale tempra fosse. Dicono che sono troppo buono, ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi, ci ha dato l'esempio Lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso Lui il suo sangue divino. dobbiamo trattare le anime come ci ha insegnato Lui col suo esempio. Se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: questo cattivo esempio, farò un benedetto, me l'avete dato voi. Siete voi, Signore, che mi avete dato il cattivo esempio. Siete voi che avete esagerato nel perdonare. Non potete poi rimproverare me che faccio esattamente quello che voi vi avete insegnato con l'esempio. Farò un benedetto. Alle persone che andavano a scorrere a Padre Leopoldo, il disagio della loro freddezza spirituale con Dio, ripeteva: finché fra di voi non ci sarà amore fraterno e reciproca stima, finché fra voi regneranno gelosie e invidie, non si parli di fervore e nemmeno di santità. Il silenzio del Signore aumenterà. Belle queste parole, perché ci ricordano quello che il Papa raccomandava nel libro, quindi nella catechesi, il sabato scorso, della misericordia reciproca. Perché certo noi stiamo parlando della misericordia di Dio, perché il primo sguardo è verso di Lui e verso la sua misericordia nei nostri confronti. Però la misericordia di Dio, che dobbiamo accettare nella nostra vita e della quale dobbiamo farci trasformare, ci deve poi spingere a essere misericordiosi gli uni verso gli altri, altrimenti capite bene che siamo proprio poco cambiati. E in queste parole San Leopoldo si riferiva a coloro che si sentono freddi, che sentono un cuore freddo, ma dicono: cosa vi lamentate? Se regnano gelosie, invidie, come si fa? Se non c'è amore fraterno e stima reciproca, come si fa ad avere, a costruire un clima di misericordia? Come si fa a vivere della misericordia di Dio se escludete la misericordia della vostra vita? Per tradurre le sue parole. Questo San Leopoldo Mandic, un santo confessore, come santo confessore è San Pio da Pietrelcina. Se San Leopoldo dice: una volta ho mandato via una persona dal mio confessionale, e ma l'ho fatto a pensarci perché era un po' agli inizi, non sapevo ancora bene come fare, se no in qualche modo l'avrei recuperato. Sappiamo che San Pio era abituato ad atteggiamenti anche più duri. E se di San Leopoldo si ricorda la mitezza e l'abbraccio continuo, di San Pio si ricorda anche invece dei momenti di asperità e nei quali la persona che andava da lui veniva scossa. Ma veniva scossa non per essere cacciata via e abbandonata, veniva scossa ma continuamente seguita. E tutti coloro di cui si ricorda che sono stati scossi in malo modo e scrollati, si ricorda anche del loro ritorno da Padre Pio stesso. Quindi era lo stesso atteggiamento che si esprimeva in modi occasionalmente diversi. Di San Pio mi permetto, 1887-1968, di non starvi a raccontare la vita perché la conoscete. E qualcuno tra voi l'ha visto anche, non so, forse qualcuno dal vivo, sicuramente più di uno era nato quando è nato prima della morte di San Pio. Io sono nato dopo, quindi non potevo vederlo da vivo. E ho trovato questa battuta simpatica per ricordarci il tipo, che se ricordiamo essere un frate serio e concentrato nella sua missione, era anche una persona di grande spirito. Perché siete entrato tra i cappuccini? Gli chiesero una volta e lui rispose: perché mi piacciono i frati barbuti. Era la sua ironia. L'ironia di una persona che conosce la sofferenza e che conosce il combattimento. Il combattimento spirituale che arriva al punto, è così incarnato nella sua persona da esprimersi anche nel combattimento fisico. E quindi non si tratta soltanto di lotta contro la tentazione, ma si tratta anche di lotta talvolta fisica contro il tentatore. Unico prete della storia a essere segnato dalle stigmate, che noi sappiamo, almeno San Francesco d'Assisi non era prete, era diacono, e gli altri santi, ci sono delle sante donne che portano le stigmate. Bene, San Pio segnato dalle stigmate, nel suo caso non come segno di un amore intenso, un amore sponsale verso Cristo, al punto che il santo, pensiamo a San Francesco, viene conformato, viene reso simile a Cristo, ma al contrario, è il sigillo sacramentale che già lo ha reso una sola cosa con Cristo che viene fuori. Il prete come tale è chiamato a vivere nella unità con il Signore e a riportare al popolo santo di Dio quei doni di santità che sono i sacramenti, perché nella sua vita, nella sua persona ripropone il Signore Gesù. Ecco, quello che è vero sacramentalmente anche nel prete più peccatore come me, quello che è vero sacramentalmente viene fuori in maniera anche visibile nella persona di Padre Pio. Questo si vedeva nella celebrazione della messa partecipata non nel senso esterno ma nel senso interno, in maniera immensa da parte di San Pio, messe lunghe con tantissime pause in cui non riusciva ad andare avanti. Ecco, per fare un altro paragone con il nostro santo padre Filippo, pensiamo a San Filippo anziano che dice messa privatamente nella cappella perché la sua messa dura troppo, perché ha dei lunghi momenti di sosta, di contemplazione, e sono i momenti nei quali, pensiamo alla consacrazione, il chirichetto, chi gli serve messa esce, mette fuori il cartello silenzio, il padre sta dicendo messa, abbassa tutti i lumi prima di uscire, poi dopo 20 minuti, mezz'ora, rientra, riaccende i lumi e la messa riparte dopo questa lunghissima sosta. E in maniera simile San Pio, la messa di San Pio era un'esperienza mistica per chi partecipava, nella quale chi partecipava racconta di che vedeva proprio l'unità fisica che c'era tra San Pio e il Signore Gesù che si offre sulla croce, quindi partecipava alla sofferenza del Signore. Ma questa unità, questa presenza sacramentale di Cristo in lui, che si esprimeva nelle stimmate, emerge nella confessione. Nella confessione in cui San Pio vive insieme l'orrore per il peccato, grande orrore per il peccato, perché vede nel peccato la sua assurdità, il suo essere un no detto a Dio, un no detto al nostro amore, e al tempo stesso una tenerezza infinita per il peccatore, anche quando il peccatore viene strattonato, bastonato. Ma viene strattonato e bastonato con lo stesso amore con cui un genitore magari è costretto a far capire al figlio quello che sta facendo di sbagliato, alzando la voce o minacciando un castigo. San Pio, ricordate, essere uomo di vita spirituale intensissima fin da bambino piccolo, abituato alle visioni di Maria, di Gesù, al colloquio con l'angelo custode, cose che gli sembrano così normali che non ne parla neanche se non dopo, non ne parla perché le dà per scontate, e scontri con il diavolo fino allo scontro fisico, è un soprannaturale che esplode nel naturale della sua vita, non è aggiunto da fuori, ma è, conosciamo questo per quello che conosciamo di San Filippo, è strettamente unita la sua vita soprannaturale alla vita di tutti i giorni, è una cosa sola. Dopo il sacerdozio, dopo l'ordinazione sacerdotale, per 5 anni è costretto a ritirarsi. Perché? Perché la malattia, o meglio, le conseguenze di questi scontri continui, di questa vita mistica intensissima, gli impediscono per debolezza, per febbri alte, di rimanere in convento. E per 5 anni rimane ritirato nel suo paese d'origine, in una vita nascosta e eremitica. Poi per 50 anni in un convento fuori dal mondo, perché era un posto completamente isolato dalle vie di comunicazione, San Giovanni Rotondo, dove da subito le stimmate si fanno evidenti, e insieme alle stimmate la grande notorietà e i grandi problemi del nostro San Pio. La storia la conosciamo tutti, le confessioni innumerevoli, le conversioni anche famose, l'accorrere da tutto il mondo, i miracoli di guarigione, i miracoli di bilocazione, uno fra tutti la testimonianza del generale Cadorna, che ricorda come scavalcato, destituito dal suo posto di comando dopo Caporetto, medita il suicidio e viene fermato da una visione di un frate che lo invita a fermarsi, a ritornare in se stesso, abbandona questi idee. Anni dopo vede San Giovanni Rotondo, San Pio, Padre Pio, e quando lo incontra Padre Pio gli ricorda quella notte, non si erano mai parlati, non aveva parlato con nessuno, Padre Pio conosceva il segreto, era uno degli episodi lo racconto perché l'episodio è accaduto con persona famosa che arriva nella storia anche un ruolo importante. Il profumo che tanti testimoni raccontano, tanti aspetti della sua vita, le esagerazioni da parte di devoti e le invidie all'interno anche del suo ordine o della Chiesa, le persecuzioni fatte dai nemici per odio e le persecuzioni fatte dagli amici magari per amore, per proteggerlo, le tante difficoltà, le tante sofferenze, le incomprensioni. Ma al centro della sua vita, di questa vita che ha attraversato buona parte del secolo passato, e sarebbe interessante vederne poi le conseguenze anche nella vita italiana, sarebbe interessante, intanto, ma ci vorrebbe uno storico di valore, pensare come sarebbe la vita di un paese se da quel paese, dalla storia di quel paese, togliessi quella persona. Pensate l'Italia dell'anno scorso, come la sua storia è stata caratterizzata da tanti personaggi, molti sono sui libri di storia, e quindi come sarebbe l'Italia se non fosse mai esistito, non fosse mai arrivato alla ribalta quel personaggio politico, quell'economista, quell'industriale, quella, come sarebbe l'Italia se non ci fosse stato il padre Pio nel secolo passato? Il santo curato d'Ars, di cui ricordiamo l'importanza nella vita della Francia del 1800, ecco, di lui una volta, prendiamolo per quello che vale, comunque sono parole dette da uno di cui non ci si può fidare completamente, però anche in mezzo alle menzogne qualche verità il diavolo può dirla, sembra che abbia detto il diavolo: ci fosse stato un altro come lui, io avrei perso la Francia per sempre. Invece ce n'era uno solo in Francia, il santo curato d'Ars, quindi il diavolo è riuscito a mantenere un po' di posizione. Ecco, chissà come sarebbe stata la storia del nostro paese e come sarebbe adesso senza una persona come padre Pio. Al centro però di questa vita, di questa esperienza, è la sua esperienza di Dio, trasmessa agli uomini. Di Dio che perdona offrendo la sua vita sulla croce. E di noi chiamati a trasmettere il suo perdono, ecco una caratteristica che possiamo sottolineare in Padre Pio, trasmettere il suo perdono salendo sulla croce con lui. Padre Pio partecipa delle sofferenze del Signore. Le stimmate per lui non erano un segno di predilezione, non erano un segno, lo strumento attraverso cui diventare famoso, tutt'altro. Le stimate per lui erano, da un lato, fin da subito, quando sono arrivate un luogo di sofferenza, di sofferenza fisica anche, e poi dal giorno in cui sono state rese pubbliche, quindi in quei 50 anni fino alla morte, fino a quando poi pochi istanti dopo la morte si sono chiuse senza neanche lasciare le cicatrici, stimate studiate accuratamente da medici, da scienziati dell'epoca, non stiamo parlando di secoli e secoli fa, stiamo parlando di 50 anni fa. Ebbene, queste stimate poi per lui fonte di sofferenza per tutti i disagi e le curiosità e le esagerazioni, tutto il rincorrere da parte del mondo, anche non tanto distante dal nostro mondo, che corre dietro a tutte le cose strane, a tutte le cose particolari, ecco la corsa a vedere quelle stimmate per lui, che sofferenza, avrebbe molto di più preferito continuare ad avere gli stessi dolori, anche di più, senza che questi fossero resi pubblici. Padre Pio saliva sulla croce con la presenza delle stimmate, saliva sulla croce ogni volta che celebrava la messa, da quella croce trasmetteva il perdono di Dio. Anche qua, non con la faciloneria di dire non è niente, ma con la sicurezza di chi la realtà del peccato, che ha la sua terribilità, la sua drammaticità, la confronta però con qualcosa di più terribile e drammatico, di più grandioso, che è l'amore di Dio, che è molto più terribile, ma nel senso di sconvolgente, molto più drammatico, nel senso di serio, ecco, molto più sconvolgente e serio di quanto possa essere sconvolgente o serio il peccato che quell'amore perdona. Leggiamo due cosette su Padre Pio. Ecco, intanto cosa scrive la Civiltà Cattolica nell'anno della morte, nel 1968. Il suo confessionale era un tribunale di misericordia e di fermezza. Anche coloro che erano rimandati senza aver ottenuto l'assoluzione avevano in grandissima maggioranza l'ansia di ritornare e di ritrovare pace e comprensione, mentre per loro già si era aperto un nuovo periodo di vita spirituale. Se la confessione non poteva concludersi perché mancavano le possibilità, ecco, era veramente l'inizio di una conversione. Vai via, non si prende in giro il Signore. Ma quel mandarlo via era per poi poterlo riaccogliere una volta che era in grado di ricevere il perdono. Misericordia e fermezza dunque, condanna del peccato, perdono al peccatore pentito. E poi ecco, vorrei leggere questo passo, questa sua riflessione, per farci comprendere come sia Padre Pio, uomo anche nel suo confessare, attento al dettaglio e attento anche alle nostre complicazioni, perché poi noi fossimo persone semplici, siamo tutti persone complicate, ma non complicate perché profonde, non complicate perché ogni essere umano è un mistero e quindi mai esauribile, ma complicate perché ci arrovelliamo e nel nostro, così come nel nostro rapportarci gli uni con gli altri siamo complicati, ci arrovelliamo e costruiamo una serie di difese, anche con il Signore siamo complicati e anche con la confessione rischiamo di essere complicati. Sarebbe bello fossimo capaci di confessarci come si confessano i bambini, non soltanto perché un bambino quando si confessa dice dei peccati che mi fanno sorridere e gli direi vorrei confessare anch'io i tuoi peccati, ma perché lo fa con la semplicità di un bambino e quindi quei peccati che fa, piccoli o grandi che siano, li mette davanti al Signore sapendo che di quei peccati viene assolto e tutto si gioca in pochi minuti. Noi siamo molto più complicati. E nella confessione non si deve tornare sulle colpe accusate nelle confessioni precedenti. Per la nostra contrizione Gesù le ha perdonate al tribunale di penitenza. Là egli si è trovato dinanzi a noi, alle nostre miserie, come un creditore di fronte a un debitore insolvente. Con un gesto di infinita generosità ha lacerato, ha distrutto le cambiali da noi sottoscritte peccando e che non avremmo certo potuto pagare senza il soccorso della sua clemenza divina. Ricorda la parabola del padrone con i due servi, il padrone che aveva due servi, dei quali aveva dei servi, e tra questi uno aveva un debito enorme con il padrone, e il padrone vorrebbe esigere il pagamento del debito, questo ammette di non aver da pagare, fa delle promesse assurde che nel tempo sarebbe riuscito a mettere insieme la cifra e il padrone per misericordia glielo concede tutto. La parabola poi continua con questo grande debitore che incontra un altro servo che a lui deve una piccola somma e con lui non vuole essere misericordioso. La conclusione è che non essendo misericordioso lui non ha neanche diritto a essere, per usare il verbo di Papa Francesco, misericordiato dal Signore. Se non dai misericordia non puoi ottenere misericordia, è una questione di incapacità, non è una questione di giudizio da parte di Dio che decide di, proprio non può il Signore darti qualcosa che tu rifiuti di voler accettare nella tua vita. Ebbene, in maniera simile Padre Pio dice il creditore lacera, distrugge le cambiali da noi sottoscritte. La questione è che poi quando uno fa i conti con la propria vita, cioè sono persone che questo ragionamento lo fanno meno volte, anche con più insistenza, si trova a ritornare anche su cose passate, a riprenderle in mano. E l'atteggiamento che Padre Pio, dal quale vuole mettere in guardia, è di chi si sofferma in maniera esagerata su qualcosa che ha vissuto, è vero, ma che ha già consegnato alle mani del Signore. Tornare su quelle colpe, volerle riesumare soltanto per averne ancora il perdono, soltanto per il dubbio che non siano state realmente e largamente rimesse, non sarebbe forse da considerare come un atto di diffidenza verso la bontà della quale aveva dato prova, lacerando egli stesso ogni titolo del debito da voi contratto col peccare? se io ripenso troppo alle mie colpe passate, nel senso che non mi sento ancora perdonato e ancora voglio chiederne perdono, in un qualche modo sto dubitando che il Signore mi abbia veramente perdonato. Sto dubitando della grandezza del suo amore, sto facendo il suo amore più piccolo del mio peccato, della mia colpa. Torni, se ciò può essere motivo di conforto alle anime nostre, torni pure il pensiero alle offese arrecate alla giustizia, alla sapienza, all'infinita misericordia di Dio, ma solo per piangere su di esse le lacrime redentrici del pentimento e dell'amore. Dice Padre Pio, vuoi ripensare ai tuoi peccati che hai già confessato, dei quali sei stato già perdonato? Fallo pure, ma fallo per piangere di pentimento e di amore, di commozione. Quanto sei stato buono, Signore. Io è vero, ho fatto questo e quest'altro, ma Tu mi hai perdonato, e lo so che mi hai perdonato. Te ne chiedo ancora scusa, ma perché so che mi hai già perdonato, non perché penso sia necessario chiedertene ancora scusa, perché so che mi hai perdonato. Le cambiali che avevo firmato, Tu da parte Tua le hai già lacerate e distrutte tutte. Vedete come con grande fermezza e grande forza anche, però Padre Pio è capace di grande dolcezza, di grande delicatezza nei confronti delle anime che incontra e che si sentono ascoltate, accolte, seguite una per una. L'opera di Padre Pio, se è un'opera al confessionale, è anche un'opera epistolare, in cui segue personalmente nei passi della loro vita tante persone a distanza, e quante sono le lettere che Padre Pio scrive e che riceve dal suo convento lontano dal mondo. Detto questo, siamo già in dirittura d'arrivo, quindi posso permettermi di essere più riassuntivo, perché manca già un quarto alle sei, non vorrei che qualcuno deve andare a messa a San Siro. Ecco, quindi devo dare possibilità alla Signora di arrivare in tempo a San Siro. Quindi con San Filippo sarò breve perché tante volte ne abbiamo parlato e sono breve perché sto improvvisando, perché nella mia preparazione sono arrivato fin qua e quindi lo ammetto, adesso improvviso. San Filippo e la misericordia. Cosa possiamo dire di San Filippo e la misericordia? Beh, quello che Papa diceva sabato scorso attraverso le parole di Padre Daniele che le ha riportate, quello che abbiamo ricordato oggi è vero anche per San Filippo. Ogni santo che è un santo di misericordia, i confessori lo sono in modo particolare, si sente lui stesso oggetto di misericordia. Questo è vero per Padre Pio, che comprende anche fisicamente lo sconvolgente amore del Signore per lui. Questo è vero per San Leopoldo, che bambino diceva, insomma, ma è possibile che non si possa trasmettere il perdono del Signore in un modo più bello? Perché dobbiamo dare il perdono in questo modo così duro e severo? E questo è vero per San Filippo, una vita diversa. Sì, tre preti entrambi, due cappuccini, i primi, un prete secolare, San Filippo, che vive in un'altra epoca, certo, in un altro luogo, vive però anche lui all'insegna del confessionale, della confessione. Ecco, se posso dire una cosa bella, non se ne possono dire tante, però qualche, non guardiamo soltanto il negativo, qualcosa di bello c'è stato anche nell'ultimo film su San Filippo. Ecco, una delle cose belle di questo film, che fa acqua da tanti punti di vista, ma San Filippo lì si confessa e confessa. Nel film precedente, in State buoni se potete, non si vedeva questo aspetto. Invece lì abbiamo un San Filippo che si confessa, che ha un suo confessore, padre Persiano Rosa, confessore e amico, si vede nel film, e che a sua volta confessa. E quella scena in cui, non so se ricorderete questo particolare, fuori Roma, in un prato, comincia ad avvicinarsi una persona e poi l'altra, lui è costretto, contravvenendo le norme liturgiche che prevedevano un luogo preciso. Anche adesso di per sé la confessione dovrebbe avvenire in confessionale, comunque nell'ambito della Chiesa, però le esigenze portano a confessare, siamo un pochino più elastici sui luoghi della confessione, sui modi della confessione. Bene, e si trova a dover confessare uno dopo l'altro una fila di penitenti. Ecco, San Filippo è un altro santo che passa ora al confessionale. Ma la vita di San Filippo prete non inizia subito, perché lo ricordate, l'anno scorso ne abbiamo parlato a lungo, e San Filippo 1515 diventa prete nel 1551 a 36 anni, che all'epoca non era proprio un ragazzino, era già un uomo, anche adesso un 36enne dovrebbe essere un uomo, però la vita si è allungata. La vita di San Filippo è lunga, 80 anni, ma a 36 anni, solo a 36 anni diventa prete. E nei primi 36 anni non fa esperienza della misericordia di Dio? Ma perché se la fa? Non è l'esperienza fatta della misericordia che può fare un peccatore che si converte. Ci sono santi che nella loro vita hanno un momento di conversione, in cui una vita di peccato o semplicemente di freddezza nei confronti di Dio cambia, per un fatto, per un incontro, per un episodio, o per qualche cosa di misterioso che non possiamo conoscere e che conosce soltanto quel santo e Dio. San Filippo ha una vita abbastanza lineare, e se è vero che poi noi ricordiamo quel momento mistico che nel 1544, quella notte di preghiera nelle catacombe di San Sebastiano, con lo Spirito Santo che gli entra nel cuore e che lo sconvolge, se questo è vero, è anche vero che poi la sua vita non ha dei cambiamenti all'esterno. È una vita bella non nel senso autentico del termine, una vita fatta di amore di Dio e per i fratelli, fatta di preghiera e di servizio, una vita intensa di carità, anche molto concreta, molto operosa. Io volevo citare un fatto che a me ha sempre colpito e che ci parla un po' del cuore di San Filippo, della sua interiorità, e che secondo me è anche una chiave di lettura per il santo Filippo confessore. Sapete che una volta arrivato a Roma ci arriva intorno ai 18 anni, si mette e comincia anche ad approfondire i suoi studi. È l'occasione, anche a Firenze avrebbe avuto la possibilità di continuare gli studi, chiamiamoli elementari, di base, ma a Roma dava più possibilità, e quindi comincia a frequentare i corsi dell'università alla Sapienza. C'erano gli agostiniani che reggevano la Sapienza, e si racconta che dopo un certo tempo dovette abbandonare questi corsi. Perché? Perché era seduto un po' come voi, davanti aveva l'insegnante e dietro l'insegnante c'era un crocifisso, e questo crocifisso era per lui fonte di perenne, continua distrazione. Alla fine, cosa mi serve andare ad ascoltare una lezione se invece di ascoltare l'insegnante mi perdo? Ma non come noi ci perderemo al posto suo, come ci siamo forse perduti tante volte a lezione, all'università o a scuola, perché pensavamo ad altro. Sì, anche lui pensava ad altro, però ciò a cui pensava era il Signore Gesù. E questa era una cosa che avevo letto nelle biografie di San Filippo. E poi, andando a Roma, ho avuto l'occasione di andare a Sant'Agostino, dove la chiesa che ricorderete, dove si trova quell'opera di Caravaggio bellissima della Madonna dei Pellegrini. Eccolo, se entrate nella chiesa di Sant'Agostino, la prima cappella a sinistra c'è la Madonna dei Pellegrini. Se andate avanti, l'ultima cappella, in fondo alla navata di destra, quasi in cima, pare sia la sacrestia in quella zona, c'è il crocifisso lì riportato, che c'è una targa che lo testimonia, che era il crocifisso davanti al quale San Filippo si era perso. Il crocifisso che io ho visto restaurato, adesso ancora è restaurato, però mi ha colpito perché questo aspetto qua nei libri non lo trovavo notato, ma non era strano, perché poi come tutte le opere lignee con i secoli si scuriscono, il fumo delle candele, lo smog, insomma i colori originali si perdono e hanno bisogno di restauro. Noi speriamo in questi giorni di partire con una richiesta di restauro per la Pietà del Maragliano, sarebbe bello poterla rivedere fresca come doveva essere. Bene, restaurato il crocifisso davanti al quale San Filippo si perdeva, a queste segnanze. Questa è una cartolina che potete trovare se andate. Se andate a Sant'Agostino, c'è un crocifisso, lo vedrete, con i colori molto vivi. I segni della passione, le stimmate, le stesse stimmate di San Pio da Pietrelcina sembrano sanguinanti, così come lo vediamo noi adesso, 30 anni fa non si poteva vedere, la tinta era molto più scura, non si poteva notare. Ecco, San Filippo si perde a contemplare quel crocifisso che porta in maniera chiara i segni della passione. San Filippo si sente anche lui oggetto di misericordia, e sono sicuro Ne sono sicuro, perché una contemplazione così intensa della passione del Signore non può che portare a sentirsi amato. È l'esperienza di tanti santi, di tanti mistici, è l'esperienza, per rimanere in casa, di Santa Caterina, che si sente finalmente amata. Che lo sapeva, l'aveva studiato al catechismo, l'aveva saputo dalla carta, tutti lo sapevano che il Signore voleva bene, che il Signore era morto per noi, tutti lo sapevano. E lei era una donna che andava in chiesa, che partecipava, aveva le sue devozioni, le sue preghiere, si confessava, si comunicava, era in regola con tutto quello che poteva fare. Ma tant'è che lo sapeva, ma non lo sapeva. Lo sapeva, ma non l'aveva capito fino in fondo. E quel giorno Santa Caterina lo capisce, lo sperimenta, potremmo dire, quando con gli occhi o con la visione, comunque ha questa visione chiara, non vi so dire quanto reale o quanto immaginata, ma ce l'ha dentro la sua testa o nel suo occhio, a poca importanza, quella visione di Cristo che porta alla croce coperto di sangue e con la voce, con il commento: per te, per i tuoi peccati, per la tua salvezza, l'ho fatto per te. Si sente amata. E Caterina ha l'inizio della sua vita di Santa Caterina. San Filippo, esperienze come queste sono all'inizio del suo capire di essere amato. E se uno è amato, se uno è misericordiato perché ne ha fatte tante, ma nonostante queste il Signore l'ha perdonato, lo ha riacciuffato perché, come il pastore della pecorella smarrita, lo stava cercando da anni e anni, correndo in giro per i monti fin quando la pecora smarrita non si è fatta trovare, non ha accettato di essere abbracciato dal pastore. Oppure semplicemente perché fa parte della nostra natura, che ne abbiamo fatte tante, che ne abbiamo fatte poche, di essere dei peccatori bisognosi di misericordia. E San Filippo, che non aveva fatte granché, perché nella sua vita si pensa che un peccato grave forse non l'avesse neanche fatto, aveva una innocenza quasi battesimale, però comunque, se anche non era stato perdonato per quelle che aveva fatto, per usare l'espressione di Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresina, era stato perdonato in anticipo per quelle che avrebbe potuto fare. Santa Teresina diceva: io non amo il Signore meno dei grandi peccatori, perché i peccatori, quelli che amano il peccato, lo amano perché sono stati perdonati. Bene, io lo voglio amare ancora di più, perché in tante occasioni lui mi ha voluto così bene che non mi ha neanche lasciato peccare. Mi ha perdonato prima, mi ha pre-perdonato. Ecco, San Filippo poteva mettersi in questa lista. Lui che diceva di sé: Signore, tienimi la mano sulla testa, se no mi faccio turco, cioè mi faccio tuo nemico. Mi faccio nemico tuo e della Chiesa, della cristianità. I turchi erano il grande pericolo, sono gli anni di Lepanto, quelli di San Filippo. Ecco, San Filippo, che ha una così chiara esperienza della misericordia di Dio, diventa, una volta ordinato prete, 1551, un grande confessore. L'oratorio, l'invenzione del cuore di San Filippo, è una conseguenza del suo essere confessore. Questo storicamente, anche qua vi rimando all'anno scorso per chi era presente. San Filippo inizia l'oratorio perché quelle persone che lui confessava si accorge aver bisogno di un continuare questa conversione ottenuta, di continuarla attraverso uno stare insieme per approfondire insieme quello che hanno imparato, ma che devono imparare a vivere. E quindi in quella stanza da letto di San Filippo, uno su una sedia, uno appoggiato al muro, uno seduto sul letto, uno in piedi, parlano, discutono, leggono un libro, cantano e poi decidono di uscire per andare a fare una passeggiata o cantare i vestiti dei domenicani o andare nell'ospedale a servire i malati. Ma questo è inizio del confessionale, è inizio con l'esperienza del perdono, perdono che sperimenta San Filippo e che fa sperimentare a coloro che a lui si rivolgono. Con lo stesso abbraccio, perché di San Filippo e del suo abbraccio che faceva sentire amato e attraverso cui si sentiva questo cuore che batteva forte, il cuore travolto dallo Spirito Santo che lo aveva inondato, ecco, le testimonianze sono tante. E qua concludo perché è arrivata l'ora, concludo perché non voglio allungarmi troppo, concludo perché poi sabato prossimo ci sarà la possibilità per il padre Mauro di riprendere alcune cose di quello che abbiamo detto, di fare un approfondimento su San Francesco di Sales, che oggi abbiamo bellamente saltato, e poi tra due sabati, ricordate, sarà Enea, che è lì in fondo, sì, che concluderà in maniera magistrale con una catechesi a sorpresa di generazione in generazione. No, concludo però dicendo ancora due cose in prospettiva, cioè che a poco possiamo interrompere la registrazione, salutiamo chi ci ascolta attraverso il sito, ecco, spengo, posso?